Grazie di questa introduzione, benvenuti a voi tutti che avete voluto partecipare a questo incontro di compleanno di Beppe Fenoglio e un cordiale ringraziamento anche agli oratori. Il 1 marzo 1922, la sera ad alba, da Amilcare e Margherita Faccenda, Beppe Fenoglio. Un incrocio, come egli stesso ebbe a dire, di langa e sinistra tanno. Il nome di Roero allora non era ancora usato e neanche Beppe Fenoglio non lo adopera mai. Per celebrare questo compleanno, Fenoglio avrebbe compiuto 90 anni, noi pensiamo che effettivamente li compia assieme a noi, il Museo Arte e Mestieri di un Tempo di Cisterna, il Centro di Documentazione di Beppe Fenoglio della Fondazione Ferrero, l'Associazione Culturale Franco Casetta, il Centro Studi Beppe Fenoglio di Alba, il Polo Cittaviva per l'Astigiano e l'Albese, la Direzione Didattica di San Damiano, l'Istituto per la Storia della Resistenza per la Società Contemporanea di Asti, hanno promosso questo convegno che ha come titolo Un Fenoglio alla Battaglia di Cisterna e Santo Stefano Roero. Nel contesto di queste celebrazioni, che sono iniziate questa mattina al cippo commemorativo della località Carretta di Santo Stefano, alle 18.30 verrà inaugurata la mostra fotografica Fenoglio Agnelli, mostra che potete già vedere alle pareti di questa sala, che ha una particolarità. Le immagini sono riprodotte, sono state stampate nel formato con cui Agnelli le aveva fatte, cioè adoperando i negativi 6x6 quadrate come una volta. Poi in genere normalmente li vedete pubblicati in orizzontale, in verticale, con dei tagli più o meno arbitrari. Queste sono le immagini che invece Agnelli ha fatto di Beppe Fenoglio, come ce li ha tramandate e che oggi vi presentiamo e che poi saranno visitabili qui fino alla fine del mese. Sono una particolarità il formato con cui vengono presentate. Poi questa serie di manifestazioni continuerà lunedì 12 qui al Castello di Cisterna, dove ci sarà la presentazione del libro di Walter Boggione, La sfortuna in favore, con l'introduzione di Edoardo Borra. Walter Boggione è un professore universitario, ha fatto scuola al liceo di Alba, si è formato nell'Albese e ha scritto una serie di saggi su Beppe Fenoglio, soprattutto per quello che riguarda il Beppe Fenoglio Langarone. Queste sono le manifestazioni che fanno da contorno all'avvenimento, al compleanno di Beppe Fenoglio. Ma torniamo al nostro convegno. La battaglia di Cisterna d'Asti si è svolta il 6, 7 e l'8 marzo 1945. L'imboscata al capitano Chini, la morte accidentale del maggiore Alexander Hopp, avvenuta il 17 aprile 1945, sono raccontate sia dal libro di William Pickering e Alan Hart, I banditi di Cisterna, che è stato presentato in questo castello nel 2006, e soprattutto dal romanzo Ur partigiano giorni di Beppe Fenoglio. Il testo di Fenoglio, 96 cartelle filoscritte che sono conservate nell'archivio di famiglia, in completo, è stato pubblicato nel testo originale inglese, perché questo romanzo Beppe Fenoglio ha pensato bene di scriverlo in inglese, nel suo inglese, perché poi il professor Menner potrà dirci com'è il suo inglese, con la traduzione a fronte di Bruce Merry e curata dallo stesso professor John Menner, nell'edizione critica di Maria Corti del 1978, per chi se la ricorda, questo è il primo dei 5 volumetti. Questa edizione ormai è da anni, da decenni, introvabile. E un invito che viene dal Centro Studi di Fenoglio di Alba, dal Centro di Documentazione della Fondazione Ferrero e da tanti studiosi di Fenoglio alla Casa Editrice Einaudi è che per l'anniversario di Beppe Fenoglio, che ci sarà l'anno prossimo per la morte, nel centenario della morte, che nel cinquantenario della morte, che ci consenta di rileggere Lur Partigiano Johnny, ce lo ristampi a cura magari del professor Medman con altri studiosi per darci una nuova traduzione, una serie di commenti, perché da quando Beppe Fenoglio l'ha scritto tante cose sono state ritrovate, tanti commenti sono stati fatti, quindi anche perché è l'unico romanzo partigiano ambientato nel Roero e nel Monferrato. Quando si parla del partigiano Johnny tutti pensano alle Langhe, alle Alte Langhe, al posto dove i partigiani si rifugiavano. Questo è un romanzo del Roero, è un romanzo dell'Astigiano, del Monferrato. È un romanzo proprio di questa terra, infatti è ambientato in questo, e poi vedremo come si sviluppa durante la fase del convegno. Quindi volevo dire queste cose su questo romanzo e speriamo che Einaudi ci ascolti, che per l'anno prossimo ci faccia questo regalo di consentire a tutti, perché adesso l'abbiamo letto in pochi, io me lo sono dato a rileggere in questi giorni dopo averlo riletto nel 78 quando fu presentato ad Alba da Maria Corte, e allora era disponibile, l'abbiamo comprato, l'abbiamo letto assieme a tutte le opere di Fenoglio. Poi dopo si rilegge La Malora, La Questione Privata, i racconti. Lui quanti già giorni non si va più a leggere così frequentemente, ed è un peccato perché è un romanzo nel suo insieme, anche se sembra incompiuto, compiuto, ha uno spazio di tempo ben preciso ed è di una originalità e di una freschezza che ci fa capire perché ancora oggi Beppe Fenoglio sia così letto, così studiato, così amato dai giovani, perché sono soprattutto i giovani, io che seguo il centro studi Beppe Fenoglio di Alba, vedo quanti giovani fanno le tesi di laurea su Beppe Fenoglio, quanti tesine vengono fatte per la maturità. E quindi Fenoglio sa parlare ancora oggi a tutti e soprattutto ai giovani. Ma adesso ricominciamo il nostro convegno e lascio la parola al dottor Mario Renoso, che è il direttore dell'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Asti, che ha già scritto tante opere sulla Resistenza, su Fenoglio, è uno studioso veramente preparato, che ci parlerà dell'inquadramento storico della battaglia di Cisterna e di Santo Stefano. Tornerò, prego, a lei.
Allora, buongiorno a tutti. La battaglia di Cisterna, 6-8 marzo 45. Spesso la sua portata, il segno che ha lasciato nella memoria delle comunità che hanno vissuto o subito gli eventi di quei tre giorni, ha fatto sì che quello scontro venisse un po' estrapolato da un contesto più ampio e assumesse una valenza di unicità all'interno del panorama resistenziale della storia della resistenza. Oggi cercherò di ricollocare quell'evento, che non significa sminuirlo, ma anzi significa contestualizzarlo, e io credo che nel momento in cui riusciremo a delineare un contesto più ampio, anche quello scontro assumerà addirittura una maggiore rilevanza, e poi cercheremo di capire ancora. Gli ultimi tre mesi della guerra ci fanno registrare ovunque, in tutto il territorio nord della linea gotica, un'impennata nell'intensità degli scontri armati e anche nel numero delle vittime. È una situazione caratterizzata da una violenza diffusa, ci sono rastrellamenti sempre più duri, sempre più feroci, le rappresaglie sono all'ordine del giorno, non sono fatte più solo dai tedeschi ma anche dai militari dell'RSI, i partigiani dal canto loro rispondono colpo su colpo e spesso fucilano i fascisti che catturano, o perché non hanno la possibilità di nervi come i prigionieri, non sempre c'è questa possibilità. E quindi si tratta di un quadro complessivo di tutto il nord Italia, tragico e violentissimo. L'Astigiano non rappresenta un'eccezione in questo senso. In questa escalation degli scontri armati concorrono la ripresa organizzativa partigiana dopo lo sbandamento invernale, e su cui Fenoglio ci ha lasciato delle pagine indimenticabili, ma anche l'esigenza strategica delle forze nazifasciste di controllare in maniera costante e continua le principali arterie di comunicazione in previsione dello sganciamento che i comandi stanno predisponendo per le settimane di aprile. Anche la città di Asti è stretta d'assedio, vive episodi importanti, tragici, drammatici di guerra. Il 17 febbraio del 45 avviene un attacco partigiano quasi simultaneo contro un posto di blocco, contro il traghetto Sultano e contro la caserma della GNR, quindi segno di un'azione coordinata di partigiani che sono in grado di, che controllano tutto il territorio provinciale con esclusione dei centri principali, Asti, Nizza, Monferrato, Canelli e Villa Franca. Agli scontri armati Asti aggiunge la drammaticità della guerra aerea, e del 25 febbraio del 1945 una delle più gravi incursioni aeree sulla città, sulla zona della stazione, poi le bombe non sono molto intelligenti, colpiscono le case, colpiscono lo scalo ferroviario. In via Puntuali c'è una susseguirsi di telegrammi drammatici dalla prefettura e dalla questura che segnalano un numero di vittime in costante aumento man mano i soccorritori estraggono i corpi dalle macerie. Il conto alla fine sarà di 23 morti, 12 feriti e 150 senza tetto. Siamo proprio alla vigilia del mese di marzo, che rappresenta un periodo, il periodo più drammatico anche dal punto di vista delle vittime della lotta partigiana. Mese di marzo che ha alcuni episodi che fanno da preludio a questo, a questa drammaticità. Ne cito un paio. Il 12 febbraio siamo nella media Valle Formida e presso il ponte di Ferletto c'è un omicidio di partigiani. Sono 14 partigiani che muoiono in combattimento, altri due feriti vengono presi, portati in paese e fucilati. Il 22 febbraio un reparto fascista vestito in azione di controguerriglia, vestito da partigiano, ecco, sulla strada un dosso, una masca, incontra una pattuglia di partigiani, li invita ad entrare nel locale trattoria che c'è lì proprio sul dosso della strada per Canelli, e lo scontro a fuoco che avviene all'interno del locale è micidiale, ci sono 5 morti per parte. Il 28 febbraio viene attaccata da un gruppo di partigiani provenienti dal Monferrato, il presidio della GNR di Rocchetta Tanaro, una parte dei prigionieri catturati viene portato nella zona di Moncalvo e alcuni di loro vengono passati per le armi. Quindi voglio dire, c'è una, e questa è una risposta, perché c'è un discorso anche del rispondere colpo su colpo da entrambe le parti, in un'escalation di durezza della guerra.
La fucilazione dei prigionieri a Moncalvo è una risposta all'eccidio della banda Tom, che era stata catturata proprio in quella zona il 17 di gennaio, fatta camminare a piedi da Casorzo a Casale nella neve, poi fucilata al poligono. Quindi voglio dire, c'è al cimitero, quindi c'è un colpo su colpo che caratterizza la situazione. Una relazione del questore di Asti ad Alberto Zardo del 4 marzo 1945, proprio alla vigilia dello scontro, fa il punto della situazione, lo fa in maniera assolutamente oggettiva. La maggioranza del territorio della provincia è controllata dai fuorilegge, le operazioni di rastrellamento sono saltuarie e non raggiungono lo scopo desiderato. La tattica adottata delle bande è quella di non farsi agganciare, ma di fare il vuoto per poi ritornare prontamente sulle posizioni appena abbandonate. Per cui si richiede un'azione più intensa, più distratta, condotta in forza, in modo coordinato, su tutto il territorio provinciale che è sotto controllo partigiano. Ed è in questo senso che inizia, proprio il 1 di marzo, una vasta operazione di rastrellamenti che interesserà la provincia di Asti a partire dal nord fino alle Langhe per tutto il mese. Queste sono le forze della RSI che partecipano all'azione di rastrellamento a nord del Tanaro, quindi da Torino la 601ª compagnia della GNR, la Brigata Nera Altercappelli, i RAP che giungono da Alba, il gruppo corazzato Leonessa, uomini della Brigata Folgore e reparti della polizia tedesca, che insieme alla compagnia GNR di Asti e alla Brigata Nera di Asti conducono una operazione coordinata che tocca dal 2 all'11 marzo 40 località dell'Astigiano, cioè ci sono 40 località in cui si combatte, magari solo una scaramuccia, a volte uno scontro a fuoco più prolungato, però significa che tutta la provincia a nord del Tanaro, qua c'è l'elenco che sto a leggere ma è evidente, l'ampiezza dell'azione di questo rastrellamento coordinato, tutta la provincia e quindi significa tutta anche la sua popolazione direttamente coinvolta in questa guerra che penetra nelle case. Abbiamo evidenziato in modo più evidente, diciamo, il nome di Cinabio, e c'è una ragione, perché è in questi giorni che muore, cade in combattimento, in uno scontro, mentre cerca di raggiungere, aiutato dai partigiani che da Cisterna stanno cercando di traghettarlo attraverso le colline fino a Milano, il capitano John Kinney, a cui sono dedicate ampie pagine del volume che è già stato citato di Bill Bickering e William Hart, che abbiamo ripubblicato grazie all'appoggio dell'amico Sandro Cerrato e alla disponibilità di Dedo Bellero, che ha tradotto il volume il volume che è stato presentato proprio in questa sera. Per cui questa è la prima fase del rastrellamento a nord del Tanaro, che prosegue fino a fine mese e si concluderà il 29 marzo coinvolgendo altre località che vedete elencate. Voglio citare due episodi oltre a quello di Kinney di questa fase, tanto per dare la sensazione di una lotta che è diventata davvero senza quartiere. La canzone di Muto Revelli, Pietà le morta, trova in questi mesi la sua concretizzazione quotidiana. Nella notte tra il 12 e il 13 marzo c'è un attentato lungo la linea ferroviaria, tra Villa Franca e Villanova, viene colpita una tradotta militare che trasporta alpini della divisione Monterosa e ci sono 23 vittime. Per rappresaglia la GNR ad Asti preleva dalle carceri 4 partigiani e li fucila immediatamente. Il 26 marzo, nel cortile di una cascina sperduta fra Casal Borgone e Merzano San Pietro, che è in provincia di Asti per poche decine di metri, perché è proprio al limite con il torinese, vengono fucilati 3 civili accusati di aver collaborato con i partigiani. Uno ha 17 anni e viene Pietro Fornasero, ma viene fucilata anche la sorella Clorinda, 24 anni, nonostante un ordine formale della RSI avesse previsto che nessuna donna può essere passata per le armi per nessun motivo. Poi al momento dell'attuare la rappresaglia si dice. Successivamente i rastrellamenti attraversano il Tanaro e cambiano leggermente i protagonisti da parte fascista. C'è sempre la GNR di Asti, la Brigata Nera Viale di Asti, in collaborazione con la Brigata Nera di Alessandria e col terzo gruppo esplorante della divisione San Marco, che era a distanza a Canelli e a Nizza Monferrato, e che era un reparto estremamente efficiente, attivo e particolarmente duro nelle azioni di guerra che conduceva, soprattutto nelle valli Bormida e Bergo. Anche qua l'elenco delle località coinvolte tra il 17 e il 27 marzo è molto lungo, 30 località, quindi di fatto tutti i paesi dell'Astigiano nel mese di marzo vivono direttamente, questo significa che vive anche la popolazione, la guerra di liberazione che diventa anche guerra civile. Cito rispetto a questa zona un episodio, anche qui un agguato teso a tradimento da un reparto fascista travestito da contadino che lungo la statale tra Asti ed Alessandria aspetta il passaggio di una pattuglia partigiana e posa, nel momento in cui transita il partigiano, posa la zappa per terra, tira su i mitra dal filari e falcia questi 7 ragazzi che stavano rientrando oltre Tanaro a Mongardino, dove era sede il loro distaccamento. È quindi in questo contesto che si inserisce, va inserita la battaglia di Cisterna, questa 3 giorni tragica che assume anche simbolicamente, si concretizza in qualche modo la sua drammaticità attorno alla figura di Rino Rossino, che viene catturato e fucilato qui proprio sulla piazza del paese. Si è scritto anche che tutti i partigiani si aspettavano questo attacco, in parte è vero, in realtà nel momento in cui l'attacco giunge sono colti di sorpresa. C'è una relazione interessante di Otello, Giovanni Toselli, il comandante della divisione, datata 5 marzo 45, una relazione che invia a Martini Mauri, in cui si legge: per il momento la zona è abbastanza tranquilla, qualche puntata verso le formazioni vicine, tutte ricacciate. Ad Asti e Alba nessun movimento particolare di truppe, situazione invariata, eccetera, eccetera. Per cui il giorno prima Otello che ha la propria base non al castello, come dice Pickering, perché nella notte Dedo Belleo precisa che si trasferiranno qui in questi locali il comando solo dopo la battaglia, dopo lo scontro di Cisterna, ma è a Ronchesio e non ha la sensazione che stia capitando nulla di particolarmente male. Cisterna è per la sua posizione strategicamente fondamentale, perché controlla, c'è un panorama spettacolare da questa questi crinali, controlla la strada che da San Damiano conduce ad Asti, la strada per Alba verso Canale e la strada attraverso la Val Botassa che si congiunge con diciamo la provinciale, che la statale che va su Villanova e quindi indirettamente su Torino, no? Quindi è un po' al crocevia di questa, è presidiata in forze dai partigiani che sono stati molto ben armati dagli aviolanci nelle settimane di mesi precedenti. Per cui è una situazione molto particolare, diversa rispetto alla maggior parte delle altre formazioni partigiane che presidiano e controllano il territorio, che spesso sono male armate e soprattutto hanno poche munizioni, per cui di fronte a un attacco o un rastrellamento sono obbligate a resistere, a fare fuoco di sbarramento per pochi minuti o qualche ora per permettere agli altri uomini di sganciarsi e fare azioni di mordi e fuggi, no? La tattica classica del mondo. A Cisterna c'è, sia per la predisposizione per la mentale anche dei comandanti, che sono tutti ex ufficiali dell'esercito, per cui hanno un'esperienza di tipo militare, non di guerriglia, hanno anche la possibilità, dal punto di vista dell'armamento, di fronteggiare e di rispondere adeguatamente ad un attacco. E qui abbiamo, secondo la cartina che è stata pubblicata in un bel volume, oramai esaurito da tempo anche questo, sulla storia della divisione Renzo Cattaneo, la dislocazione delle formazioni partigiane. Formazioni partigiane della zona che sono... Allora, sono composte dalla divisione Renzo Cattaneo nel verso Ferrera e la Gerba, dalla divisione autonoma Asti, la sesta divisione, composta dalla 21esima, 22esima e 23esima brigata, che è distanza tra San Damiano, Cisterna e Canale, e poi c'è nelle retrovie della zona verso Villanova, Cellarengo, la brigata Tamietti di Giustizia e Libertà, comandata da Piero Scagliola, e c'è anche un distaccamento partigiano della 103esima brigata Garibaldi. Questa è una zona quindi fortemente presidiata. Le forze in campo, a seconda delle fonti, si parla di 1500 fascisti che sarebbero diventati addirittura 2500 al secondo giorno. Renzo Medeo parla di 1000 fascisti, sono cifre sicuramente ampiamente sovrastimate, perché le relazioni di parte fascista danno dei numeri decisamente più bassi, ma era anche obiettivamente minore a quello indicato il numero dei partigiani, non erano sicuramente 900, perché complessivamente tra la sesta divisione Asti e la divisione Renzo Cattaneo sono stati riconosciuti ufficialmente partigiani combattenti 631 partigiani, quindi non potevano ovviamente essere. Però anche le cifre, anche sovrastimate, vanno lette, interpretate e danno una dimensione dello scontro che diventa mitico proprio per l'intensità e il coinvolgimento di un grandissimo numero di persone rispetto alle operazioni, tra virgolette, normali, di routine, a cui sia i partigiani che i fascisti erano abituati. Partecipano all'azione da parte fascista, anche qua, la 601esima compagnia della GNR, la brigata nera a Tercatelli, giungono entrambe da Torino, la brigata nera Viale da Asti, Iraq da Alba, uomini della Leonessa e della decima massa. Le direttrici dell'attacco sono concentriche su Cisterna, sulla zona di Cisterna, perché giungono da Asti, quindi a San Damiano, da San Giulio in sostanza, si indirizzano verso Fondovalle e Cisterna, giungono da Canale verso Cisterna e attraverso la Val Botassa da dalla zona di Ferrere cercano di chiudere in una morsa l'abitato di Cisterna. In base a una relazione che Otello invierà a Mauri, e Mauri recepirà integralmente nel proprio diario, nel proprio giornale di guerra, l'attacco inizia alle 7 del mattino, compuntate su queste località della zona, due bricchi della zona, poi le frazioni di Ronchese, Verzeglio e poi l'abitato di Cisterna. E gli scontri si protrarrebbero fino alle 17, quindi per 10 ore di scontri a fuoco. Otello indica anche delle cifre per i morti e per i feriti, ma è un ragionamento su cui torneremo in chiusura. Anche queste sono cifre sovrastimate, obiettivamente. Una parentesi rispetto al racconto che nei Banditi di Cisterna fa di Pickering, di questo scontro. Pickering fa un resoconto della battaglia di Cisterna in base a quanto gli racconterà Hope, il maggiore Hope, al suo ritorno dallo sfortunato tentativo di portare Capitano Kinney verso Milano. Nel commento delle note di Dedo Bellero l'ha definito un racconto pittoresco, un po' confuso, esageratamente retorico, che però rientra abbastanza nel personaggio di Pickering. Tra l'altro, in quei giorni, per ovvie ragioni di prudenza e di sicurezza, è stato allontanato dal centro degli scontri. Quindi Hope non ha assistito direttamente allo scontro. Secondo Bellero, viene informato dell'andamento degli scontri dal Grease, secondo Dedo Bellero, che è suo padre, il Grease, e lo stesso Otello lo informano, ma non conoscono l'inglese, quindi ci sono anche dei problemi di comunicazione non semplici. Secondo una testimonianza molto precisa di Dino Tartaglino, confermata dalla versione di Dedo Bellero, l'attacco alle 7 su Cisterna, in località Le Monte, giunge dalla zona di San Matteo, quindi risalgo la strada che da San Matteo porta a Cisterna, e la sorpresa riesce, perché dalle testimonianze che abbiamo raccolto oramai nel lontano 95 insieme a Giulia, proprio qui a Cisterna, uno dei partigiani che era proprio con Tartaglino nell'acquartieramento di Le Monte ci ha raccontato che loro si sono ritrovati già la prima autoblindo sulle strade del paese, poi hanno visto i militi che salivano su per le linee, e quindi la sorpresa è riuscita. Dopo aver disposto al fuoco, c'è stato un ripiegamento verso Ronchese, dove c'era il comando di divisione, e le armi di questo distaccamento vengono calate in un pozzo da cui verranno recuperate successivamente. Importante in questa giornata è il contrattacco che viene portato a Valmellana, dove i fascisti si sono attestati e hanno collocato una stazione radio per coordinare l'azione. Ci sono sicuramente forti perdite tra i militi dell'RSI nella zona di Valmellana, proprio sulla stradale all'incrocio tra la strada che conduce alla frazione e la strada di Fondovalle. Secondo una testimonianza di Don Gravizza, i morti sarebbero 17, ed è una testimonianza sostanzialmente confermata c'è un dato sostanzialmente confermato dalla testimonianza di Giovanni Rolfo, che noi avevamo raccolto proprio, e che è uno dei protagonisti quelli che partecipano con un piccolissimo gruppo a un attacco quasi da arditi, no? Ecco, perché si lanciano giù dai pendii, lanciano bombe a mano, colgono di sorpresa il distaccamento e e riescono a infliggere gravissime perdite, tra l'altro anche con la morte di due ufficiali che pongono non pochi problemi poi di coordinamento ai fascisti. E poi il 6 marzo è caratterizzato dalla morte di Rino Orsino, una morte se vogliamo anche un po' casuale, perché Rino Orsino viene inviato da Cisterna verso Gino Cattaneo, verso la Gerba, quindi a portare un messaggio, viene catturato, si imbatte in una pattuglia fascista che risale dalla Val Potassa, viene portato in piazza, rifiuta di passare nelle file fasciste e viene fucilato. Credo che buona parte di noi abbiamo presente le testimonianze angosciate che anche a distanza di molti anni Don Giulio Ravizza faceva, il racconto di questo episodio, no? Don Giulio Ravizza dice: è morto come un santo, perché io l'ho confessato e ho detto, e mi ha detto che perdonava quelli che lo stavano per fucilare. Quindi si è anche detto che Rino Orsino non era probabilmente l'uomo più adatto per essere inviato a Gino Cattaneo, perché era entrato in formazione da pochissime settimane, però lui ha dato la propria disponibilità. La guerra partigiana era ed è stata anche questa, fatta di casualità. Nei racconti di Fenoglio spesso l'elemento casualità diventa fondamentale. A un bivio prendi a destra e salva la vita, prendi a sinistra, ti imbatti in una pattuglia e ti faccia con una raffica, no? Quindi comunque la morte di Rino Orsino rappresenta, in questa prima giornata di scontri e anche per la seconda giornata di scontri, l'unica vittima partigiana della battaglia. Il giorno successivo, sempre in base alla relazione di Otello, riprende l'attacco dei fascisti, che hanno ottenuto l'appoggio di pezzi di artiglieria. I partigiani a un certo punto capiscono che non possono reggere il fronte, una battaglia campale, e operano uno sganciamento. Questo fa sì che i fascisti entrino nelle frazioni e chi ne fa le spese è la popolazione contadina, perché scatta la rappresaglia che, sulla base della testimonianza di Tartaglino, è quantificabile in 25 case bruciate e il danneggiamento anche della chiesetta di Valmellana. In realtà, in base a una relazione che abbiamo trovato nell'archivio storico di San Damiano, c'è la relazione successiva, ma nemmeno di tanto, si parla della data del 12 marzo 45, si parla di 48 famiglie che subiscono danni gravi in questa rappresaglia, dislocate in queste quattro frazioni: Verzeglio, Ronchesio, Valgorzano e Valmellana. Sono 9 i fabbricati incendiati e completamente distrutti, attrezzi agricoli e arredi domestici distrutti, bestiame razziato, generi alimentari sequestrati. C'è anche un elenco dettagliato di quanti e quali, secondo la consuetudine delle razzie durante i rastrellamenti operati dai militi della RSI. Fieme, paglie incendiate, e anche in questo caso avevamo raccolto la testimonianza di una donna sopravvissuta, cioè sopravvissuta e che ricordava, perché abitava a Valmellana, e a distanza di 50 anni piangeva nel raccontare quell'episodio. Il terzo e ultimo giorno le forze fasciste si sganciano.
Grazie.
Dopo essere state respinte a Cisterna, essersi accanite contro le popolazioni delle frazioni, si sganciano. Alcuni reparti tornano verso Asti, i RAP tornano su Alba, e ci sono i reparti che sono giunti da Torino che devono scegliere la strada. Allora, le due alternative possono essere o prendere per Montadalba oppure Santo Stefano Roero tra Lorno, e scelgono Santo Stefano Roero come passaggio. Non è una scelta felice, perché per chi conosce quel territorio sa che all'uscita dell'abitato, dopo un paio di tornanti, teniamo conto anche delle condizioni della strada dell'epoca, la strada si incassa in una gola che si presta molto bene a un'imboscata, ad un agguato, che viene teso dagli uomini che viene teso dagli uomini della Brigata Canale. È uno scontro impari, perché i partigiani sono protetti dalla vegetazione e dalle alture naturali di questa gola, e i fascisti abbozzano una reazione, vengono falciati e molti sono costretti poi a arrendersi. In una testimonianza Paolo Pasquero, che era uno dei protagonisti di quello scontro, essendo partigiano della 23esima canale, Paolo Pasquero appunto racconta che al termine dello scontro giungono, nella fase finale, giungono in rinforzo anche i garibaldini e i matteottini, che partecipano attivamente. Come già detto, un agguato del genere con un risultato così devastante per le forze fasciste è stato possibile esclusivamente per il livello di armamento di cui i partigiani di Otello e la 23esima canale in questo caso disponevano, armi qualitativamente e quantitativamente abbondanti, così come munizionamento, perché altrimenti non ci sarebbe schierati. Queste sono immagini che più volte sono state riprodotte, degli automezzi e delle autoblind danneggiate irrimediabilmente durante gli scontri di Santo Stefano. Vado a chiudere perché il tempo sta per scadere. Lunedì 12 marzo 1945 ci sono funerali solenni a Torino per i 26 caduti della Brigata Nera Ater Capelli e della 601esima compagnia della GNR. E a questi funerali la stampa, il quotidiano, la stampa, dà uno spazio significativo. Questa è la fotografia molto sgranata, perché è stata scansionata. L'articolo si può scaricare dall'archivio online della stampa e riproduce un momento del corteo funebre che, dopo aver fatto tutta una serie di essere passato per il centro di Torino, via Cernaia, via Pietromicca, via Roma, sosta in piazza San Carlo, dove i feretri ricevono la benedizione dell'arcivescovo Aurelio Fossati. La cerimonia termina in piazza Carlo Felice, quindi davanti alla stazione di Porta Nuova, con l'orazione funebre del vice segretario nazionale del Partito Fascista Repubblicano, Pino Romualdi, che poi avrà un ruolo anche politico nel dopoguerra. Il comunicato ufficiale della Federazione Fascista Repubblicana di Torino, che predispone il lutto cittadino, la chiusura dei negozi per favorire la partecipazione, barra imporre la partecipazione ai funerali, è una chicca dal punto di vista della propaganda e della mistificazione dei fatti. Recita: dopo duri combattimenti contro forze avversarie superiori di numero, valutate in circa 1500 elementi, sono state espugnate le basi avversarie di Cisterna d'Asti e Santo Stefano Roero, sedi di comandi partigiani. Nell'azione sono state inflitte severe perdite agli avversari e precisamente 129 morti accertati, un centinaio probabili, 3 catturati e moltissimi feriti. Sono stati distrutti 50 depositi di munizioni, esplosivi ed accantonamenti ribelli. Questi sono gli articoli della stampa. E veniamo problema dei caduti. Ovviamente la storia non si fa col pallottoliere dei morti, intendiamoci, però un ragionamento sulla quantificazione delle vittime è anche opportuno fare. Abbiamo detto i 129 partigiani più un centinaio che sarebbero morti. Le fonti partigiane conteggiano i caduti della RSI, anche qua puntando alto con le cifre. Otello parla di 158 militi e fa la suddivisione giorno per giorno. Pickering, molto più, diciamo, sommariamente, dice solo a Cisterna il primo giorno ne abbiamo, lui non c'era, ma si sente parte del movimento, quindi ne abbiamo fatti fuori 200. Per Conti e Fiorenzoli, che hanno scritto questo volume sulla storia di Lorenzo Cattaneo, si parla di 180 fascisti, 70 solo il primo giorno. In realtà i censimenti dei caduti, che come istituto abbiamo fatto incrociandoli con i dati del Ministero della Difesa, quindi quei fogli matricolari, ridimensionano drasticamente queste cifre. In tutti i rastrellamenti del marzo 45 si contano nell'Astigiano e nel Roero 34 partigiani caduti e o fucilati e 86 morti tra le file fasciste. Negli scontri, nella battaglia di Cisterna, ma di Cisterna Santo Stefano Roero, nella tre giorni, i partigiani caduti sono tre: Rino Rossino, Bartolomeo Sola, che muore combattendo a Santo Stefano Roero, e Domenico Bergamasco, che viene colpito dalle raffiche dello scontro mentre è seduto sul camion dei fascisti, perché Domenico Bergamasco era stato catturato il giorno precedente e lo stavano portando come prigioniero a Torino, in sostanza. Non aveva subito la sorte di Rino Rossino, ma ha andato incontro a una morte tragica quanto sfortunata nello scontro di Santo Stefano. I militi della RSI caduti, accertati, sono 37, 9 dei quali sono corpi riesumati successivamente alla liberazione perché provvisoriamente sepolti nelle vigne, nei dintorni, subito dopo lo scontro. E chiudo, si tratta quindi di dati sovrastimati, ma capita spesso nelle relazioni e nelle memorie di entrambe le parti in lotta questo. Le ragioni possono essere diverse, ci sono logiche di propaganda, abbiamo visto della Federazione Fascista di Torino, ma anche l'orgoglio dell'appartenenza, no? Dire che hai ucciso più nemici ti dà una mano anche al morale e tante volte serve, soprattutto ai partigiani. Quindi si tende generalmente a ingigantire i propri meriti e a sottolineare solo le sconfitte degli altri. Però c'è anche un'altra interpretazione che può essere data. Questo ingigantire, dire abbiamo ucciso 70 persone, oppure ci sono stati 80 morti quel giorno, significa prendere consapevolezza di un livello dello scontro elevatissimo. C'è una testimonianza che ci ha reso Rolfo, proprio lì a Valmellana, quando ci raccontava di quello scontro. Ci diceva, ancora c'era, lo dico in piemontese, ma lo capiamo, l'Ariano, no? Il fosso al lato della strada in cui il sangue correva, e per molto tempo dopo, ogni volta che pioveva, il sangue che aveva impregnato e impastato la terra riemergeva. È una figura letteraria forse questa, ma è dal senso della drammaticità dell'evento vissuto da protagonista, senza il compiacimento di aver partecipato a uno scontro di una sprezza di questo genere. Quindi è significativo per la scia di lutti che è stata lasciata dalla guerra. Ricordiamo, una guerra iniziata e voluta dal fascismo, perché poi anche queste cose vanno dette. Una scia di sangue che ha impastato la terra delle Langhe, del Roero, dell'Astigiano, del Monferrato e di tutto il centro nord Italia. Sostanzialmente questa grande operazione messa in campo dai fascisti nel mese di marzo del 1945 non porta a risultati concreti, perché i partigiani occupano immediatamente, come diceva Fenoglio rispetto al rastrellamento del novembre, non si sono tolti dalle spese, sono venuti, hanno rastrellato, hanno bruciato, hanno ammazzato, ma non si sono tolti dalle spese. Per contro, il movimento partigiano, dai successi degli scontri del marzo e a maggior ragione di uno scontro diventato mitico e epico come quello di Cisterna, acquistano la consapevolezza che non si potranno più, sono irripetibili le condizioni di inferiorità che aveva caratterizzato l'autunno-inverno 44-45 e che si tratta in sostanza degli ultimi colpi di coda di un fascismo destinato alla sconfitta.
Ringraziamo lo storico Venosa per questo ampio